A Radio Fly l'appuntamento è con Sex ID, ragazzi, corpo, relazioni. Il titolo di oggi è The Sexibus, intimità poetica. Ne parliamo con la dottoressa Edi Marrucchi, psicoterapeuta, coordinatore scientifico della nostra rubrica. Buongiorno, bentornata su Radio Fly, dottoressa Marrucchi.
Buongiorno.
E ne parliamo insieme anche al professor Simone Zacchini, che è docente di filosofia della cura all'Università di Siena, Dipartimento di Arezzo. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Oggi con Sex ID vogliamo ripartire un po' dalla poesia, dalla relazione poetica che era stata così evocata da Psiche nell'ultimo appuntamento, per parlare di sessualità e di amore e di come non rischiare di idealizzare questa relazione. E su questo cosa ha da dirci la poesia? Io direi di cominciare subito con le domande, le prime domande che i nostri due Eros e Psiche, che sono poi Matteo Trebbi e Ilaria Misuri, che raccolgono, diciamo, le incertezze e gli interrogativi dei giovani. Ascoltiamo un po'.
Io sono innamorata, ma tutto sommato non è un granché. Non c'è niente di trascendente, è tutto molto pratico. Lui mi cerca per un rapporto fisico e niente di più. Le mie amiche mi dicono che dovrei dimenticarlo perché non gliene frega nulla di me. Ma io sono innamorata, ma proprio persa, del tipo che non sono più padrona di me stessa. Almeno questi grandi autori dell'amore lo hanno descritto. Una forza oltre te che ti prende e porta altrove. Sì, ma altrove dove? Ma è proprio necessario o è solo un gioco della mente? Non posso solo zittire i miei pensieri e godermi l'amore nel suo fisico e pratico mondo e farmelo bastare?
Sto con una ragazza da alcuni mesi. Ci stiamo sempre più isolando. È gelosa e ha paura di perdermi. Anche per me è lo stesso, ma comincio a sentirmi soffocare, come fossi oppresso. Non mi sento più libero di essere me stesso. I poeti decantano tanto l'amore, come se ti facesse volare in cielo. L'amore non dovrebbe farti sentire completo e libero?
Dottoressa Marrucchi.
Beh, sì, intanto Eros, io inizierei facendo una distinzione importante tra
possesso. Io sono innamorata, ma tutto sommato non è un granché. Non c'è niente di trascendente, è tutto molto pratico. No, lui mi cerca per un rapporto fisico.
Sì, che ogni tanto vuole intervenire per forza.
Sì, appunto la distinzione fra possesso e senso di appartenenza. Quando si ha l'idea di possedere qualcuno, quindi di volerlo trattenere, a quel punto si riduce questa persona a un oggetto per cui se ne vuole godere oppure ci si vuole servire di questa persona. Quando invece si ama qualcuno è completamente differente, perché nel momento in cui c'è questa sorta di ebbrezza data dall'innamoramento oppure un rapimento che può essere anche veramente legato a una forte attrazione fisica, allora a quel punto si inizia ad avere paura di perdere proprio colui, colei che si desidera. In effetti il senso di appartenenza è differente perché in qualche modo ci si perde un po' nell'altro, no? Nel momento in cui accade tutto questo. E l'amore in realtà dà questa visione nuova del mondo, anzi arriva a creare un mondo completamente nuovo. Questo i ragazzi, ma anche gli adulti lo dicono: da quando mi sono innamorata il mondo sembra avere una scena differente, sembra tutto diverso. Però allo stesso tempo, in questo momento di ebbrezza arriva anche una sensazione perturbante di incompletezza, perché si sente, la persona innamorata sente che questo mondo nuovo in realtà non dipende più soltanto da lui, ma dipende anche dalla presenza o meno dell'altra persona. Un ragazzo è arrivato in studio proprio su questo punto di divisione soggettiva, perché ogni anno aveva questo rito di andare con gli amici al mare, e anche l'estate in cui si era fidanzato voleva andare con gli amici, quindi era riuscito a convincere la sua ragazza a rimanere a casa, ma quello che racconta è che durante la vacanza non era felice, soprattutto quando era di fronte al mare, quando c'erano questi momenti anche in cui c'era qualcosa dell'ordine della della bellezza di questo panorama, lui si sentiva incompleto, non soddisfatto. E su questo punto arriva in studio dicendo proprio che voleva lasciare la ragazza proprio perché tanto innamorato, perché aveva paura di questo, di questa sensazione. Quindi è un po' come la canzone, no, di Jovanotti, quindi questo punto di divisione tra la paura di cadere e il desiderio e la voglia di volare. E questo Psiche lo racconti bene quando te dici che non sei più padrona di te stessa e che ti domandi, cioè non posso godere di questa fisicità e di questo aspetto pratico dell'amore. In effetti l'amore non ha niente a che vedere con il pratico e l'essenza dell'amore non è qualcosa di meccanico. Alcuni bambini lo fanno, no? Che per capire la magia di un gioco, come funziona, quindi com'è che diverte tanto questo gioco, lo smontano tutto e ne analizzano i singoli pezzi. Beh, questo non è possibile perché non è il modo di interrogare quella magia del divertimento. E così nell'amore non è possibile analizzare da un punto di vista soltanto fisico, perché ha a che vedere con questo mistero che è dato dall'incontro e che poi implica necessariamente anche il corpo. E questo lo vedremo bene poi anche come il corpo assume questa importanza all'interno di questa relazione erotica. Quindi effettivamente c'è anche questo aiuto da parte dei poeti, della letteratura e anche dei musicisti, dei cantanti, in cui si ritrova un linguaggio che riesce ad avere una logica tutta sua, per cui può dire qualcosa di questo aspetto dell'amore e della sessualità che non è raccontabile fino in fondo attraverso le parole. Per cui con questo linguaggio particolare in un attimo si coglie questa pulsazione di vissuto in cui contemporaneamente il soggetto vive sia la paura di cadere che questo desiderio, questa voglia di volare.
Sentiamo Eros, che cosa...
Ci siamo lasciati con la poesia. L'amore sembra per eccellenza fonte di ispirazione per artisti e poeti, ma non è una visione troppo idealizzata. Come stanno uno accanto all'altro amore e sessualità?
Ecco, professor Zacchini, come stanno?
Ma devo dire che Eros mi ha posto una questione interessante. Ma ricordare ad Eros un luogo dove lui... era di casa, il simposio di Platone, giusto per poter immaginare la scena che si stava vivendo in quella bellissima opera del filosofo greco. E ricordo ad Eros che Platone racconta dei suoi genitori. I suoi genitori erano Penia e Poros, cioè la mancanza e l'astuzia. Che cosa significa? Che laddove... c'è mancanza, c'è desiderio e quindi il, come dire, l'amore si colloca e si basa su una questione che non è meramente carnale o possessiva, ma è proprio quella di un oggetto di desiderio. E poi l'astuzia, perché l'amore è furbo, l'amore è pieno di trucchi, di inganni, è pieno di attenzioni, è pieno di situazioni e scene che mettiamo in campo per poter soddisfare il nostro desiderio. Però c'è anche un altro punto, Eros, che l'amore in qualche modo, come ci insegna proprio quel dialogo lì, genera nella bellezza. La bellezza è qualcosa che trascende la singolarità dell'incontro, quindi è naturalmente matrice di tutta la poesia successiva, ma è anche un punto filosofico importante, perché la bellezza diventa quella struttura metafisica che trascende la semplice carnalità, che trascende la mera esistenza di due persone per fonderle in qualche modo in una unità superiore. Dunque, l'amore non è un atto, l'amore è una visione, è una visione del mondo, è un modo in cui io esco dalla semplice gestualità, dalla semplice individualizzazione per collocarmi in una dimensione diversa, in una dimensione più ampia, una dimensione dentro la quale poi io posso lasciare le tracce migliori di me.
C'è anche Psiche, professor Zacchini, che vuole rivolgerle una domanda.
Si dice essere innamorati e non avere innamorati. Eppure poi si dice fare l'amore e non essere l'amore. Io sono Heathcliff, come afferma Catherine. Essere l'altro, non averlo. L'amore è, non si ha. Si ha il sentimento d'amore, sì, ma l'amore in sé ci trasforma, ci delinea, parla all'essere. E allora perché continuiamo con questa farsa? C'è forse un modo per sfuggire alla banalità dell'avere, del possedere ed elevarci all'essere?
Interessante, complessa.
Bello interrogativo, eh?
Molto filosofica, tra l'altro, anche nel modo in cui è stata posta e costruita. Io direi che possiamo provare anche qui a trascendere essere e avere in una dimensione diversa. Vorrei introdurre cioè una terza collocazione, che non è tanto una collocazione a parte, ma è un modo di rileggere sia l'essere che l'avere. Lo diceva prima anche la dottoressa Marrucchi, ma in realtà in qualsiasi relazione questi due termini sono posti in modo antinomico, anche se in senso buono, cioè anche la madre ha dei figli, no? E parla dei suoi figli come qualcosa di suo. Io vorrei, diciamo, ritrascrivere questi due modi di pensare, l'essere o l'avere, attraverso la guida di una virtù perduta, la virtù del pudore. Nel contesto, diciamo così, di una relazione d'amore, una relazione sessuale, forse rileggere attraverso la forma del pudore essere e avere può portare ad una dimensione nuova. Vediamo di spiegarlo brevemente in che senso. Possiamo provare a immaginare una scena dove due innamorati costruiscono, all'interno del loro linguaggio, all'interno delle loro strutture di significato, di luce, di suoni, di vestiti, di odore, la scena del loro amore, la scena del loro rapporto anche sessuale. Questa scena è una scena intima, pudica, se vogliamo, perché i corpi, un po' come Adamo ed Eva prima del peccato originale, non si vedono nudi, si vedono corpi di senso, corpi d'amore. Immaginiamo poi che improvvisamente entra una persona e accende la luce forte. Porta cioè nella scena lo sceno, il corpo nudo, il corpo che in quel momento si vede nudo e quindi si spoglia di quella dimensione di pudore che lo aveva determinato. Ecco, in questo caso il rapporto tra essere o avere salta del tutto. I corpi né si hanno né sono, i corpi sono entrambi essere e avere, ma visti o dalla luce dell'intimità più propria, profonda e autentica, oppure in quella dello sceno, cioè del corpo lasciato a se stesso. E il corpo lasciato a se stesso è infinitamente debole, infinitamente insignificante. Quindi risponderei che al di là dell'essere o dell'avere, forse è proprio il modo attraverso il quale noi ci rapportiamo all'altro come corpo, che è una dimensione che prescinde, o meglio, travalica e oltrepassa la semplice uso del verbo per collocarsi invece in una dimensione di autenticità. Ecco, forse qui recuperare il pudore significa recuperare il plus, il pieno di senso che il nostro corpo può esprimere.
Grazie professor Zacchini. Sex ID torna su Radio Fly mercoledì prossimo alla stessa ora. Dottoressa Marrucchi, ci può dare qualche anticipazione?
Beh, oggi abbiamo toccato dei concetti veramente importanti: la sessualità, il corpo, la bellezza, l'immagine di sé, l'amore, il pudore. Come articolano, come tengono insieme tutto questo i giovani oggi ai tempi dei social? Come imparano a saperci fare con tutte queste queste difficoltà che poi si incontrano, come ha mostrato bene il professor Zacchini?
E quindi l'appuntamento a mercoledì prossimo. Invece questa trasmissione potete riascoltarla domani sera, giovedì, alle 21:30. Grazie alla dottoressa Edi Marrucchi, grazie al professor Zacchini.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie, ciao.